6 gradi.
18, trascorse da 30 secondi. Buonasera da Paola De Angelis, benvenuti a 6 gradi. Prima di lanciare la selezione di oggi, saluto Nicola Catalano in regia, Filippo Travaglio in redazione, Gaetano Chiarella la parte tecnica e la sala controllo di Via Asiago. Sapete che se volete entrare in contatto con noi durante questi 45 minuti potete scrivere al 335 56 34 296. Siamo su Twitter con hashtag 6 gradi radio 3 e anche su Facebook. 6 gradi di stasera va da Buju Banton a Lili Boulanger. Rude boys, anche su un tweet. Andiamocene da un'altra parte questa sera, andiamo negli anni 80 e lo facciamo già con l'apertura. Buju Banton, Tribal War da Voice of Jamaica. Era il suo terzo disco, ma era il suo debutto internazionale e usciva nel 1993. Lui è un artista giamaicano, però per questo disco orientato a un mercato internazionale non si ammorbidiva, non strizzava l'occhio a sonorità da classifica, Giamaica confezionava un prodotto che restava al 100% giamaicano. C'è la dancehall, c'è l'R&B, c'è il reggae, c'è questo suono molto molto riconoscibile di Buju Banton. Due notizie lo riguardano proprio in queste ultime settimane. Dopo 10 anni di assenza ha pubblicato un nuovo disco intitolato Upside Down. Sono 20 canzoni, 10 per ricordare ogni anno di assenza sua e 10 per portarsi avanti. Un disco, questo Upside Down, che mette insieme roots, reggae, R&B, molte collaborazioni, alcune anche più pop in questo caso, per esempio con John Legend e Pharrell Williams. Di questi 10 anni bisogna dire che Buju Banton ne ha passati 8 in carcere negli Stati Uniti per possesso di cocaina. E poi c'è un'altra notizia, sempre controversa, perché recentemente ha pubblicato un video in cui critica l'imposizione di indossare mascherine in Giamaica come un'intrusione nella vita privata delle persone, quindi un'uscita scarsamente condivisibile visti i tempi che corrono e che ha suscitato accesi dibattiti in rete. Però per il primo grado invece ricordiamo l'anno di nascita di Buju Banton, che è il 1973, ed è lo stesso di Massimiliano Furia, un batterista che lo scorso anno insieme a Mirko Ballabene, contrabbasso, e Stefano Battaglia, pianoforte, ha messo insieme un trio, un progetto che si chiama Oltranza Oltraggio, è un progetto di musica composta e improvvisata che aveva come obiettivo indagare il linguaggio dei principali poeti del Novecento. E in questo disco, da cui stiamo per ascoltare una traccia, si sono soffermati sui testi di Andrea Zanzotto e sulla raccolta La Beltà, pubblicata nel 1968. Infatti l'album porta lo stesso titolo e noi ascoltiamo E la madre, Norma. La madre, Norma, dall'album La Beltà del trio Oltranza Oltraggio, composto questo trio da Mirko Ballabene, bassista che fa improvvisazione e musica sperimentale, ha studiato musica classica con Raniero Sampaoli, jazz con Silvia Bolognesi e tecniche di improvvisazione con Stefano Battaglia, che è anche lui parte di questo trio. Battaglia, che è milanese, nato nel 65, ha studiato come pianista classico e all'inizio partecipava ai festival europei europei suonando musica barocca e musica del XX secolo. Poi è passato a musica di improvvisazione ispirato da Paul Bley e Keith Jarrett. E infine il musicista che ci ha fatto da grado, Massimiliano Furia, nato nel 1973 come Buju Banton, con cui abbiamo aperto. Furia ha cominciato a suonare a 12 anni la batteria e per molti anni ha studiato come autodidatta, poi ha studiato con vari maestri pop e rock e nel 2004 si è avvicinato al jazz e da allora ha inciso vari dischi, suona in diversi festival jazz italiani. Questo disco del trio Oltranza e Oltraggio metteva al centro la raccolta di poesie La Beltà di Andrea Zanzotto, abbiamo detto pubblicata nel 68, ed è Andrea Zanzotto a farci da secondo grado perché durante la recitazione dal vivo di un suo poemetto Zanzotto aveva usato la musica di Henry Purcell. Il poemetto era Lanternina cieca e faceva parte di uno spettacolo che si chiamava Wood as Wood as Wood, nel spettacolo del 97, che era composto da parole tratte dai paesaggi estivi di Shakespeare e da quelli invernali dello stesso Zanzotto. Durava meno di mezz'ora e portava in scena questo dialogo visivo tra poesia e musica grazie anche alla voce recitante di Zanzotto, che era molto musicale ed era poi accompagnato dalle musiche di Britten, da Midsummer Night's Dream, e appunto di Henry Purcell, da The Fairy Queen. Ascoltiamo quindi adesso Henry Purcell, ma da un'altra opera, dal King Arthur. Siamo nel quinto atto, Round Thy Coast, Les Arts Florissants, diretti da William Christie. eravamo nell'opera Re Artù di Henry Purcell, semi-opera in 5 atti, la musica di Henry Purcell e il libretto di John Dryden. Fu eseguita per la prima volta a Londra nel 1691. La trama di questa semi-opera si basa sulle battaglie fra i britannici e i sassoni guidati da Re Artù, e tutto il racconto è incentrato sugli sforzi di Re Artù per recuperare la sua fidanzata Emmelina, la principessa di Cornovaglia, che è stata rapita dal suo acerrimo nemico, il re sassone Oswald del Kent. Ora, in questa semiopera i personaggi principali non cantano, lo fanno solo se sono esseri soprannaturali, pastorali, oppure lo fanno quando sono ubriachi. In genere sono i personaggi secondari che si rivolgono a loro cantando, nella forma di un intrattenimento diegetico. In questa semiopera Re Artù si può ascoltare la musica più lirica composta da Purcell, che usa anche delle armonie piuttosto avventurose per l'epoca. Abbiamo detto prima rappresentazione a Londra alla fine del 1600. Il brano che abbiamo ascoltato si intitolava Round Thy Coasts, Fair Nymph of Britain, ed era un duetto tra Pan e una Nereide, e abbiamo sentito le voci di François Bazolat al basso e Susanna Waters soprano. Erano Les Arts Florissants diretti da William Christie. Terzo grado nella scaletta di 6 gradi di stasera sono le opere ispirate al mito di Re Artù, ed è quasi inevitabile a questo punto finire tra le braccia di Rick Wakeman. Dal suo album intitolato The Myths and Legends of King Arthur and the Knights of the Round Table, ovvero i miti e le leggende di Re Artù e dei cavalieri della tavola rotonda, il suo secondo album che usciva nel 1975, il precedente era dedicato alle 6 mogli di Enrico VIII. Quindi si tratta sempre di dischi che hanno a che fare con la storia dell'Inghilterra, però in un caso erano personaggi storici, in quest'altro invece sono personaggi che appartengono al mito, alla leggenda. Sono comunque due dischi molto ambiziosi e dei concept album di Rick Wakeman, e troviamo in questo disco tutti i personaggi che esistono appunto nel ciclo arturiano: Ginevra, Lancillotto, Merlino, Re Artù ovviamente e la sua spada leggendaria Excalibur, i cavalieri della tavola rotonda e anche il cavaliere nero. Infatti il brano che stiamo per ascoltare si intitola Sir Lancelot and the Black Knight. ed è un tripudio per tutti gli appassionati di prog. Lo percepivo anche nell'interfono dal tono di voce del nostro Gaetano Chiarella, come mi dava i tempi, che era un momento di grande godimento l'ascolto di questo Ser Lancillotto e il Cavaliere Nero da I Miti e le Leggende di Re Artù e i Cavalieri della Tavola Rotonda, Rick Wakeman, disco del 1975 che lui scrisse quando aveva 25 anni, non solo, ma una parte, sicuramente la parte finale, la scrisse mentre era ricoverato in ospedale dopo il suo primo infarto, così giovane. Il cardiologo gli aveva detto di riposarsi, di non fare assolutamente nulla, anzi, ma di non farlo per il resto della sua vita, e lui invece se n'è infischiato e il giorno stesso ha scritto per esempio The Last Battle. 7 tracce su questo album, questa era la quarta, forse il momento più alto dell'album. Proprio eravamo entrati in un mondo immaginario, no? Volenti o nolenti, con tutte le variazioni, tutte queste svisate di tastiere, gli arrangiamenti orchestrali, il coro così potente, energico. Era veramente l'atmosfera di una grande opera rock. Poi lui portò questo disco dal vivo e fu la sua rovina, andò in bancarotta perché aveva immaginato ovviamente uno spettacolo veramente grandioso. Il quarto grado però di questa scaletta è calcistico, niente meno, perché Rick Wakeman è un grande appassionato di calcio, un grande tifoso, adesso tiene per il Manchester City, è stato anche proprietario di una squadra americana insieme a Peter Frampton e Paul Simon, ma in recenti interviste, io ho verificato ovviamente perché so che c'era anche una, come posso dire, una certa parzialità da parte di chi ha steso questa scaletta, in effetti sì, lui ha confermato che tifa per il Napoli, ha detto: amo molto la città e la sua squadra ha i colori della squadra per cui io tifo nella Premiership, il Manchester City. Ora passiamo da un tifoso del Napoli all'altro, perché anche Robert Del Naja dei Massive Attack tifa Napoli, e questa è One Love da Blue Lines. We'll be right back. Love da Blue Lines in Massive Attack con la voce di Horace Andy, perché i Massive Attack, che all'epoca erano un trio, Robert Del Naja, Daddy G. Marshall e Andy Vowles, soprattutto Del Naja e Marshall erano soprattutto dei DJ e produttori, anche se potevano rappare all'occasione, e quindi nel disco le parti vocali sono affidate a vari ospiti, appunto il cantante reggae Horace Andy, meraviglioso, cantanti soul come Tony Bryan e Sharon Nelson, e anche Tricky, per esempio, che era un ospite importante di Blue Lines, e ognuno aveva il suo pezzo, che andava dal dub all'R&B, alla dance, all'hip hop. 18, 30, quasi 31 minuti fra pochi secondi e dobbiamo passare al prossimo grado, il quinto, che è un grado ambientalista. Infatti Massive Attack sostengono vari attivisti in difesa del clima, come per esempio il gruppo Extinction Rebellion. In particolare lo scorso anno Robert Del Naja ha partecipato a una manifestazione che si è svolta a Marble Arch a Londra. Altri musicisti che hanno un forte impegno ambientalista, anche perché in quanto rockstar inquinano moltissimo, sono i Pearl Jam, che cercano di compensare le emissioni di anidride carbonica che producono. Hanno anche una parte del loro sito dedicato a questo impegno, e poi sostengono progetti per la difesa dell'ambiente in Alaska, per le difese pluviali di Brasile ed Ecuador, e hanno anche ricevuto un premio un po' di anni fa da Rock the Earth, perché sono stati definiti difensori del nostro pianeta. E pensare che inizialmente Eddie Vedder, il cantante, lavorava proprio in una pompa di benzina, però per fortuna gli arrivò questa demo da Seattle, lui sentì la musica, cominciò a scrivere le liriche che poi avrebbero contribuito a realizzare uno dei più grandi dischi di debutto rock proprio della storia della musica, ovvero il loro album Ten, da cui ascoltiamo Even Flow.
Yeah.
Even Flow, Pearl Jam da 10. Even Flow è il brano che loro hanno suonato di più in concerto. Sono due cose diverse: la versione in studio che abbiamo sentito, meno di 5 minuti, e quella dal vivo che può durare finché Mike McCready, che è la chitarra solista dei Pearl Jam, non crolla a terra sfinito. Ci sono vari messaggi che richiederebbero delle risposte, io cercherò di essere molto sintetica. Dunque, Buju Banton e le sue canzoni misogine o omofobiche. Buju Banton ha ripudiato queste sue posizioni. La canzone che cita il nostro ascoltatore, Boom Bye Bye, è del 2000 e negli ultimi anni ha assunto delle posizioni completamente diverse. Buju Banton, semiopera a proposito di Harry Purcell, perché non tutti i personaggi cantano, abbiamo detto, quelli principali no, solo i secondari o quelli soprannaturali e così via, per rispondere a Luca da Torino. E poi è sempre una tenebrosa gioia ascoltare Massive Attack, ci scrive Dario. Allora, l'ultimo grado di questa sera passa per il morbo di Crohn, che è una patologia di cui soffre Mike McCready, appunto la chitarra solista dei Pearl Jam. Mike McCready, che vivendo oggi è molto più fortunato di Lili Boulanger, che purtroppo di morbo di Crohn morì a soli 25 anni nel 1918. Oggi è una patologia con cui si può convivere abbastanza tranquillamente. Lili Boulanger, sorella di Nadia, che tra l'altro è stata l'insegnante di Jean-Pascal Tortelier, che stiamo per ascoltare, con D'un matin de printemps, che è stata l'ultima opera composta da Lili Boulanger, originariamente un duetto per violino e pianoforte, composto nella primavera del 1917, e poi lei stessa l'anno dopo ne scrisse una versione orchestrale, che è quella con qui chiudiamo stasera. Con Jean-Pascal Tortelier c'è la BBC Philharmonic. Thank you. Era da Maton de Printemps di Lili Boulanger, la versione orchestrale da lei stessa curata. Il brano nasceva nel 1917 come duetto per violino e pianoforte. C'era Jean-Pascal Tortelier alla direzione della BBC Philharmonic. Ci lasciamo così con questo brano dopo aver esordito con Bujo Banton. Se volete riascoltare la scaletta di questo lunedì 9 novembre, andate sulla nostra pagina 6gradi.rai.it. Grazie a tutti voi per i messaggi e per l'ascolto. A Nicola Catalano in regia, Filippo Travaglio in redazione, Simone D'Arrigo e Gaetano Chiarella alla parte tecnica e la sala controllo di Via Asiago. Io sono Paola De Angelis e vi auguro buon proseguimento su Radio 3 e vi aspetto anche domani alle 18 per un'altra puntata di 6 gradi. Thank you.